Il testo che prenderemo in considerazione questa mattina è sempre dalla lettera di Paolo a Tito, il capitolo 1, i versetti da 10 a 16 che vi invito a leggere con me. Faremo precedere la lettura anche dai versetti 5, il versetto 5 parte del versetto 6 e il versetto 9, perché questo ci dà il senso del discorso che Paolo sta dicendo, degli ordini che sta dando a Tito e della ragione per cui lo sta facendo. Così dice la parola di Dio. Versetto 5. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città secondo le mie istruzioni. Quando si trovi chi sia, versetto 9, attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Infatti, versetto 10, vi sono molti ribelli, ciarloni, seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca. Uomini che sconvolgono intere famiglie, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di un guadagno disonesto. Uno dei loro, proprio un loro profeta, disse: i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Questa testimonianza è vera. Perciò riprendili severamente perché siano sani nella fede e non diano rette a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati, per gli increduli, niente è puro. Anzi, sia la loro mente, sia la loro coscienza sono impure. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Questa è la parola del Signore per questa mattina. Il titolo di questa predicazione è Chiesa schierata per la verità. C'era un tempo quando i credenti, la Chiesa, amavano la parola del Signore, amavano sottomettersi alla santa autorità e all'autorità del suo autore. In quel tempo le predicazioni miravano spesso a far emergere le verità della Scrittura, mentre cercavano con tutte le forze di espellere le false dottrine, i falsi dottori e la falsa teologia. Purtroppo nel corso del tempo, con il consolidarsi, direi, dell'illuminismo, è sorto anche nei credenti il convincimento di una visione meno fondamentalista dell'autorità della parola di Dio, della scrittura. Visione che ha lasciato così penetrare nelle chiese il germe o il virus del liberalismo, del sentimentalismo, i quali hanno soppiantato la sana dottrina e la verità del Vangelo. Il fratello e pastore Leonardo De Chirico, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare ieri a Milano, nel promuovere delle sane letture, come appunto il primo fascicolo di Francesco Turrettini, Istituzione della Teologia Persuasiva, dice queste cose. Insieme a Pietro Martire Vermigli, che è un uomo riformatore morto 102 anni, 103 anni prima che Turrettini nascesse, insieme a lui è il teologo protestante italiano più importante della storia della Chiesa. a mia vergogna io non sapevo, non so se voi eravate informati di questo. Dice Leonardo, proprio per il suo pensiero biblicamente limpido, teologicamente netto, Turrettini è stato oggetto di una presa di distanza da parte del liberalismo teologico che voleva persuadere il mondo moderno non più con gli argomenti della rivelazione biblica, dell'autorità della scrittura, ma con i milliflui, cioè gli sdolcinati richiami al sentimentalismo religioso. E non è a caso, quindi, che Turrettini sia stato dimenticato dagli evangelici, poiché è troppo ingombrante dal punto di vista confessionale. Apro qui una parentesi per dire, grazie a Dio, l'Istituto Ifret è colui, o è l'ente che ci permette di conoscere entrambi questi personaggi, Pietro Martire Vermigli, Turrettini e non solo. Pensate che l'Istituto Ifret ha permesso che la strada dove è presente l'Istituto a Padova venisse poi rinominata con il nome di Pietro Martire Vermigli, cioè un grande impatto culturale per la città, ma per riportare, diciamo, al centro anche della città e della visione evangelica, diciamo, una visione sana dell'interpretazione della parola di Dio, richiamando gli uomini che Dio ha chiamato al suo servizio. Bene, purtroppo questa tendenza di cui Leonardo ci ha descritto, e cioè quella di prendere le distanze dalla parola, va sempre più consolidandosi in molti credenti oggi, i quali pensano che sostanzialmente la vita di Chiesa sia ideale se si escluda il tema dottrinale, se si tolga la rigidezza teologica o dogmatica e si lasci invece lo spazio al sentimentalismo religioso. Si dice sostanzialmente che le Chiese possono crescere se rileggiamo la Scrittura con il sentimento di mamma, cioè con il sentimentalismo e non del nome di Dio Padre e Giudice. Sapete cosa è successo? La Bibbia è stata rivisitata e c'è una versione della Bibbia al femminile dove il nome Dio Padre non compare più. Questo perché si vuole dare credito a questa visione, che le Chiese crescono se c'è sentimentalismo, se c'è emotività, se c'è emozione nel vivere la Chiesa. A mio avviso questo sentimento è in realtà il sentimento di una Chiesa a proprio piacimento, potremmo dire a propria immagine, in cui le regole non sia più la Scrittura a dettarle, quelle che abbiamo appena ascoltato, ma i credenti, a seconda dei propri piacimenti, dei propri convincimenti, delle proprie esigenze, e i pastori devono essere molto attenti, come dire, ad accomodarsi, ad accondiscendere alle esigenze dei credenti se vogliono mantenere la loro leadership nella Chiesa e se vogliono mantenere i credenti nella Chiesa. Ebbene, fratelli e sorelle, la Scrittura non è ovviamente d'accordo su questa impostazione. E credo che non possiamo neppure noi esserlo d'accordo, perché se amiamo schierarci da parte della verità, della parola di Dio, della Scrittura, non possiamo farlo. E questo è quello che sostanzialmente Paolo chiede a Tito di fare, portando la Chiesa a fare altrettanto, cioè a schierarsi da parte della verità. Una Chiesa che non si schieri compatta, vuol dire coesa, per la verità della parola, che non si schieri dalla parte della sana dottrina, della vera teologia, è destinata a far spazio non solo al sentimentalismo religioso e al liberalismo, ma anche a tutte quelle espressioni di vita, pratiche di vita, fuorvianti dalla verità, che sono l'espressione sostanzialmente del rifiuto della parola di Dio, del rifiuto di Dio stesso. Se noi rifiutiamo la parola di Dio, così come Lui ce l'ha rivelata, fratelli, non c'è scampo, noi rifiutiamo Dio. E se rifiutiamo Dio, ci sta scomoda la parola di Dio. Questa è la logica biblica. E noi dobbiamo scegliere che cosa vogliamo fare. Seguire Dio, quanto a me, alla casa mia, diceva un uomo di Dio, noi seguiremo l'Eterno. Questa deve essere una riflessione che noi tutti dobbiamo fare. E questa mattina, restando ancorati al tema dell'esposizione alla parola e per la parola, ci soffermiamo appunto a considerare questo tema, la Chiesa schierata per la verità. E per verità vi spiego che cosa intendo qui, cioè che cosa vuole racchiudere. Intendo l'autorità indiscussa di tutta la parola di Dio, quella che Paolo deve dire agli anziani, al sinodo di Gerusalemme, tutto il consiglio di Dio. Intendiamo la sana dottrina, cioè l'ortodossia e la prassi, l'ortoprassi, cioè ciò che la Bibbia dice, presa completamente per quella che è, e le conseguenze che ciò comporta per noi nel prenderlo. E infine la sana teologia, cioè la completezza di tutte le discipline teologiche che proprio Francesco Turrettini in questo libro appena uscito così definisce. La sana teologia è insegnata da Dio, insegna Dio e conduce a Dio. E allora, fratelli, sorelle, cari amici, se voi avete qualcuno che vi presenta una dottrina che non è da Dio, che non conduce a Dio e che non insegna a Dio, è una falsa dottrina, vi sta portando fuori strada. Se questa teologia pone al centro qualcun altro che non sia Gesù Cristo, la parola incarnata, vi sta portando lontano. E chi è lontano da Dio ha come fine ultimo la separazione eterna, l'inferno. Per questo mi piacerebbe che nel riflettere sulla sana dottrina, sana teologia, noi possiamo riflettere sulla nostra piena adesione all'intera parola del Signore. Svilupperemo tre aspetti. Perché la Chiesa schierata per la verità è in primo luogo fondata sulla parola. In secondo luogo è compatta a chiudere la bocca ai falsi insegnanti o insegnamenti. E in terzo luogo riprende con autorità e amore della verità. È fondata sulla parola, questo è il primo aspetto. Il brano precedente che abbiamo letto in parte, versetto 9, di cui abbiamo anche ascoltato domenica scorsa, si concludeva proprio con il richiamo da parte di Paolo a Tito affinché fosse certo e provata fosse la fedeltà del vescovo, l'anziano, il pastore, il sorvegliante, che doveva, notate, essere attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata. Ora, questa caratteristica, anche se è esplicitata alla fine del discorso che Paolo sta facendo, in realtà è la caratteristica principale, centrale, è il fondamento, senza la quale tutte le altre espressioni, caratteristiche che Paolo indica per i credenti e per chi dovrà ricoprire un ruolo pastorale, tutte le altre caratteristiche non sarebbero state possibili secondo i criteri, secondo i canoni della Scrittura. Ora, se al vescovo è richiesto questo attaccamento, questo radicamento nella Scrittura, va da sé che anche alla Chiesa tutta è richiesto lo stesso attaccamento. La compattezza e l'unità coinoniale, cioè di comunione con la Chiesa, non può essere autentica, vera, se i membri non hanno fondato la loro relazione con la Chiesa sull'autorità indiscussa della parola di Dio. che è il fondamento che regge la Chiesa. Questa parola viene detta sicura, affidabile, stabile e insegnata. Nel mandato a Tito, nella scelta dei vescovi per ogni città, sceglie di usare due aggettivi: attaccato, riferito al vescovo, e sicura, riferita alla parola. E un verbo, insegnata, che qui richiama il ministero profetico del pastore. Ora, l'aggettivo sicura e il verbo insegnata danno il senso dell'affidabilità di questa parola, già confermata, già tramandata da coloro che lo hanno, quindi a Tito preceduto, che ci hanno preceduto, e in ragione del quale, a loro volta, che hanno ricevuto, l'hanno trasmessa e insegnata. Quindi una parola attaccati alla parola insegnata, sicura. Se io sono in cima a un albero e sto per cadere e decido di aggrapparmi ad una foglia, non credo che quella foglia mi terrà, mi salverà. Se decido invece di ancorarmi al tronco centrale, mi salverà, perché quel tronco dà la fermezza, dà il senso della stabilità, del fatto che io mi posso ancorare lì e non cadere. Così è della parola del Signore. Quindi il vescovo doveva essere attaccato, ancorato a questa parola, affinché anche lui fosse ritenuto affidabile nell'insegnamento e fedele nella verità, perché anche lui fosse credibile nell'insegnamento. E in questo modo, pascendo il gregge a lui affidato, avrebbe portato la Chiesa a fare della parola il solo fondamento solido su cui schierarsi per la verità. Notate che Paolo non dice che per il vescovo si trattava di avere una parola sua, personale, a partire da se stesso o dalla sua interpretazione della vita di Chiesa. Se fosse stato così, noi oggi dovremmo parlare di setta. Infatti, la setta si distingue proprio perché il suo fondatore è colui che reclama a sé la parola che definisce le linee religiose, culturali, dogmatiche del movimento, o meglio, della setta. Ma Paolo sta dicendo che la Chiesa non è una setta. Non è una setta in quanto la parola è quella di Dio, quella parola che viene da Dio, che parla a Dio, di Dio e conduce a Dio, non ad un uomo. Questa parola, dice Paolo sempre in Timoteo, deve essere pienamente accettata, creduta e vissuta. Ortodossia, ortoprassi. L'affidabilità del ministero pastorale doveva e credo debba esserlo ancora oggi in ragione di quella parola tramandata, cioè insegnata, come nel caso della fede, dice la Scrittura, tramandata dai padri una volta e per sempre. Giuda 3. È una parola che non ha bisogno di essere rivisitata, ripensata nell'ottica cultuale, piuttosto deve essere applicata nella cultura attuale, ma non deve essere cambiata. Gesù diceva che cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Questa è una parola per sempre, deve dire in Deuteronomio. E per sempre lo è per voi. Il ministro doveva, ovvero deve essere ancorato su quella parola che non subisce appunto cambiamenti nel tempo. Un pastore, un anziano che scelga di prendere le distanze dall'insegnamento dei padri e decida di reinterpretare la scrittura a proprio piacimento, secondo i propri criteri interpretativi, condurrà il gregge certamente in pascoli sentimentalmente religiosi, certamente in situazioni emotivamente gioiose, ma dottrinalmente e teologicamente tossici per la salute della Chiesa. La Chiesa, affinché la si possa ancora definire tale, deve essere schierata per la verità, per la parola di Dio, per la dottrina, e deve combattere unitamente insieme ai pastori nell'insegnamento della sana dottrina e nel paziente lavoro, notate, dice Paolo, di convincimento di quelli che contraddicono la sana dottrina. Paolo non si rassegna, non si è rassegnato che all'idea che i falsi insegnanti rimanessero tali, ma dava ordine a Tito, così a Timoteo, così a noi, affinché la Chiesa lavori per convincere della bellezza della sana dottrina, della bellezza della parola di Dio, della bellezza della comunione, e cioè quella di schierarsi unitamente per la verità. Ed è in questa ottica che secondo aspetto a cui Paolo pensa, è che la Chiesa schierata per la verità è compatta, è coesa nel chiudere la bocca ai falsi insegnanti, ai falsi insegnamenti, versetti 10 e 11. Notate, chiudere la bocca ai molti ribelli, ai molti ciarloni e seduttori delle menti, specialmente fra quelli della circoncisione, versetto 10, deve essere sostanzialmente il risultato di quell'intenso lavoro di compattezza, di coesione della Chiesa per convincere i contraddittori. Una Chiesa divisa o suddivisa in fazioni, in gruppi, è perdente sul piano della sana dottrina, è perdente sul piano della teologia e lo è ancora più sul piano della pratica. Una Chiesa invece compatta, coesa, non permetterà che coloro che insegnano cose che non dovrebbero, cioè non lecite, e dice Gutierrez nel suo commentario, che non hanno il diritto di insegnare, perché non gli è data dalla Scrittura fare questo, i quali fanno ciò per amore di un disonesto guadagno, ebbene una Chiesa coesa non lascerà spazio ai falsi insegnamenti, non dovrebbe lasciare spazio alle false dottrine, ma come abbiamo detto dovrà lavorare compatta per incoraggiare i falsi insegnanti, che non necessariamente salgono sul pulpito, a volte lavorano molto dal basso, ma che quindi incoraggiarli ad abbandonare le loro deviazioni e seduzioni per tornare alla sana dottrina, alla vera fede. Ora, già il fatto che qualcuno faccia nella Chiesa qualcosa, dice Paolo, per guadagno disonesto, per un personale deplorevole interesse, non è da cristiano, non è da figli di Dio. Infatti i cristiani, lo stiamo vedendo studiando il libro Il Dio Prodigo di Keller, non fanno nulla per se stessi o per fini personali, o perlomeno non dovrebbero, perché questa è poi, diciamo, il condizionale d'obbligo. Non fanno delle cose nella Chiesa per essere, come dire, innalzati, applauditi, approvati. Non fanno delle cose per sentirsi dire, ma quanto sei bravo, quanto sei brava. non lo fanno perché altri gli dicono tu sì che potresti fare il pastore. Se ci fossi tu a guidare la Chiesa io sarei veramente contento. Timothy Keller nel libro Dio Prodigo ci ha insegnato che il cristiano deve interrogarsi perfino sulle motivazioni per cui fa o non fa certe cose. E le motivazioni sono la base, diciamo, di ciò che è l'effetto di ciò che si fa o ciò che non si fa. E se non avete letto il Dio Prodigo, io vi incoraggio a farlo, perché questa è una lezione di vita molto importante per tutti noi. E comunque lo stiamo facendo insieme come Chiesa. Ora, fin tanto che non colpiamo quindi le motivazioni di fondo, sapete cosa succede? Succede che noi continuiamo ad essere insoddisfatti della Chiesa e insoddisfatti nella Chiesa. Vivremo momenti, come dire, psichedelici di spiritualità, brevi momenti di entusiasmo alternati a lunghissimi momenti di silenzio, di pessimismo, di malcontento. Se facessimo un grafico, quello elettrocardiogramma, e poi sapete che ci sono le linee superiori, quello. Allora le linee superiori sarebbero quasi uguali allo zero, e che sono quelle positive. Le linee inferiori toccherebbero terra, che sono quelle negative del nostro silenzio, il nostro cuore che non batte per il Signore, che non batte per l'Evangelo, che non batte per la pubblicazione della parola di Dio e per la comunione con la Chiesa. Forse ci inganneremo dicendoci, beh, tutto sommato quello che faccio, seppure poco, lo faccio per Dio. Ma proviamo ad analizzare onestamente le motivazioni. E probabilmente se lo facciamo dobbiamo ammettere che spesso o a volte facciamo delle cose solo per noi stessi. Sapete qual è il male che distrugge la Chiesa oggi? È l'egocentrismo. E l'egocentrismo ha distrutto la prima famiglia. Nel giardino dell'Eden l'egocentrismo è quello che ha distrutto le relazioni. E oggi, se nella Chiesa si vive l'egocentrismo, si distrugge la Chiesa, si distruggono le relazioni, fratelli, sorelle, amici. Se nella tua relazione di coppia, se nella tua relazione di membro di Chiesa poni te stesso al centro, tu stai contribuendo, io sto contribuendo a distruggere la Chiesa. Se nella tua relazione con Dio tu pensi solo ed esclusivamente a te e non dai un contributo concreto alla vita della Chiesa, tu non stai costruendo la tua fede con il Signore, non stai costruendo la tua relazione col Signore, stai demolendo la Chiesa, stai demolendo la tua stessa relazione con il Signore perché è semplicemente falsa, fittizia, non vera. Probabilmente ci stiamo dicendo nel segreto del nostro cuore, ma la Chiesa cosa sta facendo per me? Bene, questa è una domanda di fondo, sbagliata, perché noi dovremmo chiederci, la domanda che dovremmo farci è, io che cosa sto facendo per la Chiesa? Io che cosa sto facendo per Dio? Piuttosto che dire Dio che sta facendo per me. Perché guardate che dire la Chiesa cosa sta facendo per me è lo stesso che dire ma Dio cosa sta facendo per me. Questa è la realtà della sana dottrina, è la realtà dell'ancorare la nostra vita alla Scrittura, oppure prenderne effettivamente le distanze. Dobbiamo notare inoltre che Paolo va pesante nel descrivere i molti ribelli, notate, ciarloni, seduttori. l'aggettivo molti, che è un quantitativo indefinito, non dice due, tre nella Chiesa, ma molti, è di per sé molto preoccupante. È sintomatico in quanto anticipa a Tito quanto arduo e osteggiato sarà il suo ministero nella Chiesa, quanto osteggiato sarà il suo lavoro nella Chiesa. E si deve constatare però che i molti sono molti di più oggi nella Chiesa in generale. Perché molti prendono le distanze dalla sana dottrina, per le ragioni che abbiamo detto prima, l'emozione, il sentimentalismo. Molti prendono le distanze dalla vita della Chiesa. Molti prendono le distanze dall'autorità della Chiesa. Infatti l'aggettivo ribelli, cioè gli insubordinati, sono coloro che offendono il governo ufficiale della Chiesa, che si oppongono al governo ufficiale della Chiesa. Questo lo dice Gutierrez nelle epistole pastorali al convento delle epistole. I ciarloni, cioè, sono coloro che parlano molto, ma nel loro dire non dicono nulla. I loro discorsi sono vuoti. Parlano moltissimo, ma non aggiungono nulla al bene di coloro con i quali parla. Non aggiungono nulla alla crescita della Chiesa. Inoltre vi sono i seduttori. Sono coloro che ingannano gli altri con le loro molte e lusinghiere parole. Ebbene, tutti costoro, dice Paolo, ciarloni, ribelli, seduttori, in definitiva hanno preso le distanze dalla verità della parola di Dio. Anziché schierarsi compatti con la Chiesa per la verità, si sono schierati contro la verità, creando divisioni e fazioni nelle Chiese. E questo è un pericolo più che mai presente oggi, anche nelle nostre realtà. Paolo non è un cretese, ma chiama a sostegno, e quindi per la severità delle cose che sta dicendo, la durezza delle cose che sta dicendo, un filosofo cretese, Epimenide, che è vissuto il VI secolo avanti Cristo, definito proprio dai cretesi un profeta. Tra l'altro, come dire, filosofi successivi, Aristotele, Cicerone, lo hanno proprio definito un profeta, per la chiarezza delle cose che diceva, per la puntualità delle cose che diceva, e parlando dei suoi connazionali, i cretesi dice questo: i cretesi sono sempre bugiardi, sono male bestie, sono ventri pigri. Notate quale durezza nel dire le cose. Chi accusa? Bugiardi. Cioè sono amanti della menzogna e non si fanno scrupoli. Sono male bestie, cioè assumono atteggiamenti nelle relazioni di totale assenza di rispetto degli altri. E sono ventri pigri. Cioè persone che amano l'ingordigia, alimentarsi a più non posso, e poi incapaci di fare qualsiasi movimento a causa della loro obesità. Potremmo ampliare questo argomento, però fratelli e sorelle, se noi ci nutriamo continuamente della parola di Dio, fino ad essere obesi, e non decidiamo di uscire per esporci per la parola di Dio, noi scoppieremo, tra virgolette, di obesità spirituale, ma che non avrà beneficio per nessuno, neppure per noi stessi, perché saremo così bloccati dalla nostra obesità da non riuscire a dire agli altri la bellezza della parola del Signore. Epimenide era uno che diceva la verità. Paolo dice, è la verità. Non era uno che, come ci direbbe oggi, le mandava a dire. Ora, questo ci porta a considerare che la durezza di Paolo, quindi, è stata poca cosa, se vogliamo, a confronto della durezza di questo filosofo. Paolo, quindi, non poteva essere accusato di severità per la sua denuncia. In fondo, la durezza che un pastore può esercitare nell'insegnamento e nella conduzione della Chiesa è poca cosa, a confronto della durezza della parola, dell'ira di Dio, il quale ci chiamerà tutti in giudizio. E lo è ancora di più se il pastore si è schierato per la verità. Cioè, le sue parole alla fine risulteranno minime il confronto all'ira del Signore. Notate cosa dice l'autore agli Ebrei al capitolo 10, quando tratta il tema di coloro che si sono allontanati dalla Chiesa, no? La comune adunanza, viene detto, e dalla verità. Leggiamo questo nei versetti 25 e 26. Conclude con queste parole l'autore agli Ebrei. Noi conosciamo, infatti, colui che ha detto queste cose. E ha detto, a me appartiene la vendetta. Io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente, Ebrei 10, 30 e 31. Ora, ciò che Paolo intende trasmettere a Tito è che il vescovo, il pastore, non può sorvolare sugli atteggiamenti di alcuni o di molti contro la dottrina o a causa di loro atteggiamenti destabilizzanti la Chiesa. Se la testimonianza è vera, come viene detto versetto 13, se è comprovato che l'atteggiamento di molti è quello di remare contro la sana dottrina, contro Dio, contro la Chiesa, ebbene Paolo dice, riprendili severamente, mettili a tacere. Io so bene che nessuno di noi ama essere messo a tacere. Tutti vogliamo parlare, tutti vogliamo avere la parola, come si dire, per primo. Ma qui è l'autorità della Scrittura che ci dice questo. Ma sapete che cosa fa nel dirci questo? Ci incoraggia non a tacere, ma ci incoraggia a parlare della verità e per la verità. Infatti questo è il fine ultimo della riprensione. E Paolo non tralascia di dirlo a Tito. E cioè che essi possano così riprendere, affinché possano tornare a parlare la verità, affinché siano sani nella fede. Versetto 13. E purtroppo succede molto spesso che quando si è ripreso, neppure severamente come dice Paolo, nel tentativo di correggerci, nel tentativo di aiutarci a fare atteggiamenti sbagliati, si è ripresi sostanzialmente a parole. Ciò che accade è che la persona, le persone che vengono riprese, si chiudono a riccio, in difensiva, mentre smettono di lavorare e vivere nella Chiesa e per la Chiesa. Così facendo perseguono atteggiamenti destabilizzanti per la Chiesa. Ebbene, queste ultime considerazioni ci introducono appunto all'ultimo punto: riprendere con autorità per amore della verità. Certamente la parola di Dio, quando è predicata fedelmente, quando il predicatore si è schierato per la verità, come abbiamo detto, e la sua predicazione è fedele alla parola ed è guidata dallo Spirito Santo, ebbene quella parola riprenderà ogni credente, riprenderà ogni ascoltatore, che sia o non sia credente, perché la Scrittura ci dice che la parola di Dio ha una parola per tutti. È una parola che riguarda tutti. e se il predicatore si è schierato da parte della verità, se lo Spirito Santo guida quella predicazione, dobbiamo essere certi che parlerà alle persone. Tempo fa era successo che mentre stavo predicando è entrato un ragazzo, io stavo portando in quel momento l'esempio di una persona che poteva entrare in questo momento e la cosa è accaduta e poi ho continuato nella predicazione. Alla fine questo ragazzo mi ha detto, sembrava che lei sapesse che io dovevo arrivare, perché le cose che ha detto hanno espresso quella che è la mia condizione. E io non conoscevo, non conosco, tra l'altro non è più tornato, ragazzi. Forse è stato troppo colpito. Ora, quello che Paolo intende dire al versetto 13, questa testimonianza è vera, perciò riprendili severamente, non è da intendersi ovviamente in una riprensione pubblica, generica, in modo che colpisce tutti e non colpisce nessuno. E questa è la responsabilità pastorale, chiamare le persone, diciamo, nel privato. Non doveva essere un richiamo contro i cretesi in generale, neppure contro tutta la Chiesa, ma solo, dice Paolo, contro i falsi dottori, i falsi insegnanti, ovvero coloro che si macchiano di atteggiamenti deplorevoli, come abbiamo letto nei versetti 10 e 12. Ora l'avverbio severamente indica una riprensione così severa, rigorosa, ma che ha lo scopo finale, abbiamo detto, affinché siano sani nella fede. Paolo poteva essere considerato, infatti abbiamo già detto prima, un apostolo spietato verso i cretesi, prendendo a prestito queste parole del filosofo Epimenide. Poteva sembrare un pastore senza cuore per la crudezza e severità quando scriveva per esempio le sue lettere alla chiesa di Corinto, quando condannando la fornicazione o il fornicatore disse: colui che ha commesso un tale atto, cioè che si tiene la moglie di suo padre, nel nome del Signore Gesù, essendo insieme uniti a voi e allo Spirito mio, con l'autorità del Signore Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in mano a Satana per la rovina della carne. Notate che linguaggio duro, dato in mano a Satana. Ora, se Paolo si fosse fermato qui, avremmo ragione di sostenere che si trattava di un pastore senza cuore, di uno che dice crudelmente le cose e poi prende le distanze dalla persona. Ma Paolo continua dicendo affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. C'è una riprensione di guarigione, di recupero, 1 Corinzi 5, 1-5. Lui ha a cuore il bene e l'eternità di colui che riprende aspramente, perché ama. E infatti nella conclusione alla seconda lettera a Corinzi lo ribadisce questo concetto: perciò vi scrivo queste cose mentre sono assente, affinché secondo l'autorità che mi è data dal Signore per edificare e non per distruggere, 2 Corinzi 13,10. Quindi il fine ultimo della riprensione è la guarigione. Del resto abbiamo visto nell'introduzione, Dio punisce e corregge coloro che ama e che riconosce come figli, Ebrei 12,6. E notate i versetti successivi di questo capitolo 12. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli, non come estranei. Infatti qual è il figlio che un padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi. Sapete, questa parola in italiano è una parola molto violenta, molto offensiva, perché sta dicendo: non sai chi è tuo padre. E noi, fratelli e sorelle, se non abbiamo la disponibilità a ricevere la riprensione da Dio al nostro Padre. Vuol dire che non lo riconosciamo come Padre, non sappiamo chi è questo Padre. Paolo dice, se non accettate la riprensione, siete figli illegittimi. Inoltre abbiamo avuto dei correttori per i nostri padri, e i nostri padri secondo la carne li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli spiriti per avere la vita? Essi ci hanno corretto per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma Dio, il nostro Padre, lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della santità. E poi dice, è vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia. Quale figlio è gioioso quando prende una punizione dal proprio genitore? E noi che siamo stati figli lo sappiamo, ci siamo ribellati ancora di più quando i nostri genitori ci hanno ripreso e punito. Ma ci dice che in seguito questa riprensione tuttavia produce un frutto di pace, di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essi. Paolo parla di correzione severa perché è grave la condizione di quei tali ribelli, ciarloni, seduttori. Infatti essi sono andati dietro a persone che insegnavano, notate, false favole giudaiche, ovvero persone che si dilettavano in vane speculazioni basate sul Vecchio Testamento, e di cui Paolo poi parlerà anche in Prima Timoteo, le quali suscitano discussioni inutili, vane, che invece dovrebbero promuovere l'opera di Dio, Prima Timoteo 1.4. Parla di correzione severa perché sono andati dietro a comandamenti di uomini, versetto 14 del nostro testo. Quindi facendo che cosa? Rinunciando ai comandamenti di Dio. E qui c'è un chiaro riferimento alle tendenze ascetiche delle eresie definite comandamenti degli uomini, di cui Paolo parlerà in Colossesi 2, versetti 20 e 22. Notate, non vi lasciate imporre dei precetti quali non toccate, non assaggiate, non mangiate, tutte cose destinate a scomparire per l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. Questo è l'ascetismo. Quelle cose hanno vero una parvenza di sapienza, per le quali tanto che in esse è culto volontario, di umiltà, di austerità, maltrattare il corpo, ascetismo, ma non hanno alcun valore, servono solo a soddisfare la carne. E l'ascetismo è questo, soddisfare la carne, la propria spiritualità, che in realtà non è altro che soddisfare la carne. Così facendo, coloro che vanno dietro a queste dottrine di uomini, dice Paolo, hanno voltato le spalle alla verità. Paolo si è schierato da parte della verità, e in ragione della verità non poteva, e non voleva, e credo che non doveva neppure Tito, e neppure noi oggi, accondiscendere o accomodarsi ai comandamenti degli uomini. L'amore per la verità ci conduce ad amare la verità, a riprendere e amare i figli di verità, anche quando si sono sviati per ricondurli sulla retta via. In conclusione, autorità, amore, verità non sono in competizione, non sono cose distinte tra di loro, ma il trittico trinitario della vita di Chiesa. Non possiamo privilegiare, esaltare l'amore a danno dell'autorità, della parola e della verità. Del resto esercitare l'autorità senza amore significa calpestare la verità della parola e l'amore di Dio. Pensare che la verità la si possa credere e vivere senza, o comunque facendo a meno dell'autorità della parola, significa lasciare spazio al sentimentalismo e al liberalismo. E le conseguenze non saranno diverse da quelle descritte nei versetti 10 e 13 del nostro testo. In più Paolo dice che se viene questo c'è un'accusa che riprende e che fa verso coloro che, diciamo, si distanziano dall'amore, dall'autorità e dalla verità. Notate, professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli, ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona, versetto 16. Ebbene, fratelli e sorelle, noi non possiamo esporci per la parola se non ci esponiamo alla parola. E se non richiamiamo, non radichiamo, scusate, la nostra fede in essa. Non possiamo esporci per la parola se la verità, la sana dottrina, la teologia, l'intera parola di Dio non ci appartengono. Non possiamo neppure combattere la falsa dottrina se non ci siamo schierati dalla parte della verità. Il progresso della Chiesa di Creta era vincolato a queste verità. Il progresso della nostra vita di Chiesa, delle nostre persone, è legata alle stesse verità, proprio perché la parola non cambia. Allora la Chiesa oggi non può fare altrimenti. Se ama crescere e diffondere la verità, si deve schierare per la verità. Preghiamo insieme.